పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీనాథాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quarta parte, il capitolo intitolato Una lunga strada da percorrere. Questa è scienza, non è una cosa dogmatica e ingannevole. È una scienza comunicata dal Signore in persona e compresa da tutti gli Acharya. Krishna dice, Acharyo Pashanam. Dobbiamo capire attraverso gli Acharya. Acharya Avan Purusho Veda, chi non segue le orme degli Acharya non può capire. Krishna dice anche, Tad Vijnanartham. Questo è detto nella Katopanishad. Tad Vijnanartham Sagurum Eva Biga Chet. Krishna dice Tadvidi pranipatena pariprakshena sevaya. Troviamo quindi la medesima istruzione in ogni testo. Avvicina una persona che appartiene alla successione dei maestri, evam parampara praptam, e cerca di comprendere la Bhagavad Gita così com'è. La tua vita diventerà sublime. La tua vita diventerà piena di successo. Questa è la nostra missione. Giriraj racconta: il fatto è che le persone andavano matte per Prabhupada e per l'ISKCON. Una sera vedemmo delle diapositive sul Ratayatra di San Francisco e gli ascoltatori erano eccitatissimi. Dinanzi a 10.000 persone Prabhupada annunciò che avremmo tenuto il Ratayatra di Jagannath a Bombay e tutti cominciarono a rallegrarsi e ad applaudire. Giorno in giorno il Pandal si rivelò un successo, i più importanti cittadini di Bombay vi presenziarono e rimasero colpiti. Uomini d'affari vestiti di bianco con le loro mogli ben agghindate si unirono al canto. Per centinaia di migliaia di cittadini di Bombay venire a Cross Maidan per assistere al programma serale nel Pandal era abbastanza facile. Alcuni erano intenti ad ascoltare la lezione e ad informarsi più in profondità nel servizio devozionale. Altri venivano soprattutto per vedere la divinità, per prendere il prasadam o apprezzare il kirtan. In ogni caso, essi Bhaktivedanta Swami Prabhupada e i devoti Hare Krishna erano un complemento vivificatore nella loro vita di città. Fu il più grosso avvenimento pubblico di Bombay. Una sera Prabhupada celebrò una cerimonia vedica di matrimonio e di iniziazione in presenza di migliaia di persone. Gli sposi erano Vegavan, di nazionalità svedese, e Padmavati Dasi, di nazionalità australiana. L'intero auditorio ne rimase completamente incantato. Lei indossava un sari indiano di colore rosso ed era adorna di gioielli, compreso un orecchino al naso, e lui aveva la testa rasata e indossava un dhoti e un kurta bianco. Contemporaneamente furono iniziati 6 brahmachari. Giriraj racconta: gli ascoltatori furono colpiti dall'avvenimento. Prima di tutto il fatto stesso di vedere devoti stranieri, sadhu stranieri, li stupiva. Inoltre, più di tutto, il fatto che essi fossero iniziati e ancor più che venissero sposati alla presenza di 10.000 persone era una cosa che li sopraffaceva. Durante la cerimonia, dopo aver dichiarato che il ragazzo e la ragazza erano diventati marito e moglie, Prabhupada spiegò che lei era australiana e lui svedese. Poi aggiunse: queste sono le vere Nazioni Unite. E a questo punto vi fu un enorme scroscio di applausi. Questo fu il programma più affascinante e meraviglioso. La sera conclusiva del festival i devoti portarono le divinità di Radha e Krishna sulla spiaggia con un palanchino. Prabhupada parlò e tenne il kirtan davanti a una moltitudine di 25.000 persone. Il giorno dopo l'Indian Express pubblicò un servizio intitolato «Degno finale al festival Hare Krishna». È stato un grande degno finale quello che si è avuto l'undicesimo giorno del festival Hare Krishna a Cross Maidan, nella parte sud di Bombay. Le murti di Radha e Krishna, ben ornate, sono state condotte in processione nel corso della serata, su un rata regale, dal luogo di partenza attraverso Dirgaum Road fino a Chaupati. Dozzine di mandala di Nama Sankirtana provenienti da tutta la città incoraggiavano la processione col forte ed estatico canto del Maha Mantra Hare Krishna, seguiti da sua divina grazia e Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che cantava su un elegante cocchio trainato da cavalli bianchi. Mentre i devoti tiravano il carro lungo la strada, la folla ai lati cantava Hare Krishna. A Chaupati le divinità, alte oltre un metro, splendidamente vestite e ornate di gioielli e ghirlande, si mostravano sul loro magnifico Simhasana, trono, un dono dei templi di Madhav Bhog e Mumba, Devi, al movimento Hare Krishna. Durante le celebrazioni giornalmente Prabhupada ha parlato della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam il mattino e la sera. Più di 30 tra i suoi discepoli stranieri hanno guidato i kirtan, celebrato l'artic e mostrato film e diapositive nel pandal appositamente eretto. Prabhupada darà il suo messaggio pubblico conclusivo tra poche settimane prima di partire per un giro di predica nelle maggiori città della Russia. I cittadini di Bombay non dimenticarono presto il festival Hare Krishna e, scrivendo ai membri a vita della ISKCON, Prabhupada garantì che questo era soltanto l'inizio. Per grazia delle loro signorie, Sri Sri Radha e Krishna, il nostro recente festival nell'area di Cross Maidan è stato un grosso successo e lo spirito della Bhakti si è notevolmente ravvivato a Bombay. Le mie benedizioni vanno soprattutto a voi che vi siete uniti a noi nel servizio. Come forse sapete, il mio progetto consiste nello stabilire in questa città molto propizia un eccezionale centro di educazione alla coscienza di Krishna, dove centinaia di persone provenienti dall'estero possono essere istruite, mentre simultaneamente ragazzi e ragazze indiane possono essere avviate a un'opera di prachar predica nei paesi stranieri. Costruiremo aule, laboratori, dormitori, cucine per la distribuzione su vasta scala di prasadam, una sala di lettura, una biblioteca e un bel tempio per la glorificazione di Radha e Krishna. Stiamo per mettere in atto questo progetto e siamo molto felici di informarvi sui progressi fatti a questo proposito. Sarete d'accordo con me nel riconoscere che la vostra attiva partecipazione e il vostro coinvolgimento nel progetto sono essenziali. Questa è la ragione del mio appello, affinché mettiate il vostro tempo prezioso a disposizione di Krishna e vi facciate un dovere di estendere la vostra cooperazione senza riserve, nonostante gli enormi impegni della vostra vita. Si propone un incontro per lunedì 26 aprile 1971 alle 18:30 ad Akash Ganga, settimo piano di Bulabai Desai Road, 89, Bombay, 26, per discutere e stabilire gli obiettivi. Gli obiettivi su cui incanalare le nostre unite energie e raggiungere la meta. Questa sarà anche una grande opportunità per un incontro di devoti di mentalità affine, per avere un darshan con le divinità e per scambiarsi punti di vista e suggerimenti al fine di progredire nella vita spirituale. Ho molto desiderio di incontrarvi di nuovo e vi prego quindi, fatevi un dovere di partecipare a questo incontro. È lunga la strada da percorrere per diffondere la coscienza di Krishna a milioni di nostri fratelli e sorelle addormentati. Il fatto che tante persone considerassero autentici l'ISKCON e il movimento del Sankirtan è la dimostrazione della purezza di Prabhupada nel presentare gli insegnamenti di Sri Chaitanya. I suoi insegnamenti non erano settari, erano destinati a tutti da un capo all'altro del mondo. Egli stava insegnando l'amore per Krishna, un principio universale per l'umanità. Nel corso delle sue lezioni al pandal, egli si era lamentato che i capi dell'India diventassero atei e comunisti. Sebbene l'India fosse conosciuta come la terra della religione, il luogo in cui la coscienza di Krishna aveva permeato per tradizione la società, rimaneva da vedere se gli indiani, contaminati dalla pazzia per la gratificazione dei sensi e confusi da una cozzaglia di principi pseudo-religiosi, avrebbero potuto riconoscere e adottare questa realtà reale. Tuttavia, almeno a Bombay, il programma del Pandal aveva ottenuto un grande risultato, di cui Prabhupada si sentiva soddisfatto. Il programma era il medesimo già introdotto da Prabhupada in ogni altro luogo: canto, danza, prasadam, adorazione delle divinità, ascolto di ciò che si riferisce a Krishna, era il programma di Sri Chaitanya, lievemente cambiato secondo le particolari circostanze. Ma non di meno era sempre il programma di Sri Chaitanya. Questo Sankirtan era il solo possibile rimedio per la malattia della società moderna. Eppure le persone erano riluttanti ad accettarlo. Per questa ragione Prabhupada aveva messo l'etichetta alla bottiglia. La medicina era la medesima, ma egli l'aveva resa più attraente. Una serata di trattenimento di gala con musica e rinfreschi, esibendo i giovani americani ed europei trasformati in Vaishnava. L'etichetta era semplice, non tesa a ingannare. Tutti a Bombay sapevano bene che il festival del Pandal, degli Hare Krishna, era un prodotto della loro tradizione vedica. Erano pienamente consapevoli che il capo degli Hare Krishna era un grande acharya che apparteneva all'autentica tradizione. Tuttavia, era venuto a loro presentandosi in un modo così spettacolare e attraente che essi si erano sentiti riconquistati. Madhudvisa ci racconta: nessuno in realtà pensava che Prabhupada lasciasse l'India. In India Prabhupada stava affilando la lama dell'intero movimento. Egli era la forza. Le cose si muovevano grazie a Prabhupada. Nel mondo occidentale Prabhupada aveva dato l'idea e i devoti si sarebbero estesi su quella base. Prabhupada era il supervisore, ma in Occidente non aveva una parte così attiva, integrale. In India invece Prabhupada si trovava proprio al centro degli eventi. Stava controllando i conti, era così coinvolto nella scena indiana che Rishi Kumara, il tesoriere di Bombay, doveva andare da Prabhupada ogni giorno a mostrargli i conti. Egli era personalmente coinvolto a ogni livello. L'intero movimento in India dipendeva da Prabhupada. A causa di ciò nessuno pensava che Prabhupada ci lasciasse veramente. Qui termina il quinto capitolo della quarta parte della Prabhupada Lilamrita e inizia il sesto capitolo intitolato Parivraja Kacharya dell'età del Jet. Maggio 1971. Srila Prabhupada si preparò per un viaggio a livello mondiale. Benché il suo itinerario non fosse definito, il progetto generale contemplava un viaggio estensivo di qualche mese, poi il giro degli Stati Uniti, la visita a Londra, quindi il ritorno in India. Egli aveva inviato discepoli in Australia e in Malaysia e voleva visitarli. Voleva anche andare a Mosca ed era in attesa dell'autorizzazione da parte del governo sovietico. Come aveva diffuso il suo movimento in America, visitando le città più importanti e poi collocando i suoi discepoli in quelle sedi per continuare l'opera, così ora egli aveva espanso il suo campo fino a includere l'intero mondo. Il viaggio compiuto da Srila Prabhupada avveniva nello stato d'animo di Narada Muni, quello di un devoto che va eternamente errando di luogo in luogo. Nel primo canto dello Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada ha tradotto così le parole di Narada Muni. Ho viaggiato da un capo all'altro del mondo, completamente soddisfatto e libero dall'orgoglio e dall'invidia. Viaggio in ogni luogo per grazia dell'onnipotente Vishnu, sia nel mondo trascendentale, sia nelle tre divisioni del mondo materiale. senza alcuna restrizione, perché ho scelto il servizio devozionale ininterrotto che si offre al Signore. Come ho già detto, viaggio cantando costantemente le glorie del Signore e il suo messaggio trascendentale, e facendo vibrare le corde di questo strumento, la vina, che è saturo di suono trascendentale e mi è stato dato da Sri Krishna. Nei suoi commenti al Bhagavatam, Srila Prabhupada aveva spiegato: è dovere di un mendicante avere esperienza di tutte le varietà della creazione di Dio, come Parivrajakacharya, cioè viaggiando da solo attraverso tutte le foreste, le colline, le città e i villaggi per ottenere la fede in Dio, la forza della mente, e anche per illuminare tutti gli abitanti con la diffusione del messaggio di Dio. Un sannyasi è legato al dovere di assumersi tutti questi rischi senza paura, e il sannyasi più tipico di questa età presente è Sri Chaitanya, che viaggiò con questa attitudine attraverso le giungle dell'India centrale, illuminando anche le tigri, gli orsi, i serpenti, i cervi, gli elefanti e molti altri animali della giungla. Nell'età di Kali, Prabhupada aveva spiegato che la condizione di sannyasi è particolarmente difficile. Se però si accetta il sannyasa, allora si deve accettare il voto di rinuncia alla vita familiare, senza imitare i Parivrajakacharya come Narada o Sri Chaitanya, ma, seduto in qualche luogo santo, si deve dedicare tutto il proprio tempo e la propria energia nell'ascolto e nel canto ripetuto delle sante scritture lasciate dai grandi Acharya, quali i sei Goswami di Vrindavana. Eppure Prabhupada stava viaggiando come un mendicante missionario, Parivrajakacharya, avendo già raggiunto questo stadio avanzato in cui il devoto risiede a Vrindavana e canta Hare Krishna continuamente. Ora egli viaggiava per il bene del mondo intero. Egli, come Narada, stava viaggiando in tutte le parti del mondo, secondo l'adeguata definizione di un giornalista indiano. Egli era il Parivrajakacharya dell'età del jet. Alcuni brahmachari che avevano da poco ricevuto l'iniziazione da Srila Prabhupada erano andati da soli a predicare nella penisola tropicale malese per alcuni mesi. Poiché in Malaysia vi era circa 1 milione di indiani, molti dei quali erano ricchi e influenti, i brahmachari avevano avuto successo. Durante un programma tenuto al tempio indù di Kuala Lumpur, un dottore del sud dell'India e sua moglie, di professione avvocato, espressero il loro apprezzamento ai devoti e offrirono in dono una casa e un po' di terra all'ISKCON. Quando i devoti visitarono la proprietà e trovarono che l'offerta era seria, informarono Prabhupada, il quale decise di visitarli. Prabhupada, accompagnato dal suo discepolo Vegavan, volò da Bombay a Kuala Lumpur. Poiché Prabhupada aveva pianificato di andare successivamente a Sydney per installare le divinità di Radha e Krishna nel nuovo tempio là, aveva portato con sé le divinità, i medesimi Radha e Krishna che avevano presieduto al programma nel Pandal di Bombay. Krishna viaggiò in una scatola di legno nello scompartimento riservato ai bagagli dell'aereo e Radharani, avvolta in un tessuto, riposò sulle ginocchia di Vegavan. Poco dopo il suo arrivo a Kuala Lumpur, Prabhupada diede una lezione di fronte a un grande auditorio nella casa del suo ospite. «Sono molto contento di informarvi che abbiamo raggiunto Kuala Lumpur molto celermente. Al mio arrivo ci fu un incontro molto bello e poi siamo usciti fuori città. Ieri sono stato molto occupato per tutto il giorno». Per 2 giorni Prabhupada restò a casa di un ricco commerciante, Sindhi, di Kuala Lumpur. La casa era grande e lussuosa, con alti tappeti e ampi specchi. Quando però Prabhupada fu informato che i suoi ospiti erano mangiatori di carne, rifiutò di mangiare ogni cosa, eccetto frutta e latte, benché i suoi discepoli si offrissero di cucinare per lui. I suoi discepoli avevano viaggiato in tutta la Malesia e avevano considerato lecito mangiare nelle case di persone che si cibavano di carne, fin tanto che i devoti avevano potuto cucinare in pentole che non erano usate per la cottura della carne. Lo standard di Prabhupada, però, era più alto. In una stanza della casa vi era una ricca collezione di divinità marmoree, circa 50 coppie di divinità di Lakshmi Narayana e di Radha Krishna disposte in fila. Sembrava tuttavia più un'esibizione di un collezionista che vera adorazione, e Prabhupada non ne rimase impressionato. Prabhupada fece una conferenza nel municipio di Kuala Lumpur e nel tempio di Lakshmi Narayana, a un pubblico costituito in maggioranza da indiani. Spiegò che le persone possono essere unite soltanto a un livello spirituale. «Guardate le Nazioni Unite», disse. «Stanno aggiungendo all'associazione un numero sempre maggiore di bandiere, tuttavia le guerre sono sempre più frequenti. Questo movimento per la coscienza di Krishna costituirà le vere Nazioni Unite». Prabhupada aveva portato con sé alcune diapositive relative all'attività dell'ISKCON e le aveva fatte illustrare da uno dei suoi discepoli, istruendolo su ciò che avrebbe dovuto dire. Quando una diapositiva mostrò il Ratha Yatra di Trafalgar Square a Londra, egli suggerì al discepolo di dire: «Ora basta con Lord Nelson, ora c'è Lord Jagannath». Dopo l'incontro di Prabhupada con la coppia che aveva permesso di donare la terra, Prabhupada si accorse che il contratto manteneva alcune importanti condizioni. Il dottore e sua moglie dicevano che avrebbero donato all'ISKCON un grosso appezzamento di terre vicino alla strada principale e la loro impresa edilizia avrebbe dovuto costruire il tempio. Se però in 2 anni l'impresa edilizia non avesse terminato i lavori, il dottore e sua moglie avrebbero reclamato il diritto sulla proprietà. Sempre ansioso di prendere in considerazione ogni seria donazione di terra, Prabhupada accettò l'offerta a queste condizioni. Si rendeva conto tuttavia che tali offerte erano eccessivamente condizionanti. Già il dottore e sua moglie avevano accennato a brahmana indiani che avrebbero diretto il tempio e che l'ISKCON sarebbe stata in possesso soltanto di un altare laterale. Una sera Prabhupada parlò col dottore, un ginecologo, e introdusse il discorso sul controllo delle nascite. Prabhupada parlò della colpevolezza insita in questo genere di pratica e fece un esempio. Se qualcuno avvelenasse l'aria della stanza dove il dottore era seduto, egli avrebbe dovuto abbandonare la stanza o morire. Similmente, spiegò Prabhupada, la contraccezione corrisponde all'avvelenamento dell'utero e nega all'anima il suo legittimo rifugio. Come il precedente ospite di Prabhupada, anche il dottore mangiava la carne, benché i devoti lo avessero spinto ad abbandonarla. Prabhupada fu gentile. «Cerca di interrompere il consumo di carne», insisté. Poiché era recatosi, Prabhupada decise di astenersi da ogni cibo, mostrando di nuovo un'estrema riluttanza a mangiare in casa dei consumatori di carne.
Hey, Govind, hey, Govind.
Sydney, 9 maggio 1971. I devoti di Sydney non erano pronti a ricevere Prabhupada. Un primo telegramma li aveva informati che Prabhupada stava per arrivare, ma un secondo telegramma avvisò: Prabhupada non viene per il momento. Era arrivato anche un terzo telegramma che annunciava l'arrivo di Bali Mardana, il segretario dei GBC per l'Australia. Così, quando un quarto telegramma aveva comunicato solo «sto arrivando», con la data e il numero del volo, i devoti avevano pensato che si riferisse a Bali Mardana, non a Prabhupada. Con una piccola ghirlanda i devoti erano andati ad aspettare Bali Mardana all'aeroporto, e quando si aprirono le porte del controllo della dogana e ne videro uscire Prabhupada in persona, tutti rimasero senza fiato. Con una 24 ore bianca nella mano sinistra, il bastone nella destra e un leggero chadar di lana intorno alle spalle, Srila Prabhupada entrò nell'aeroporto. I giornalisti che erano presenti per intervistare Bali Mardana si fecero subito avanti e uno di loro chiese a Prabhupada la ragione che lo aveva indotto a venire in Australia. Con voce pacata, Prabhupada rispose che stava viaggiando un po' dappertutto, proprio come un uomo d'affari. Un commerciante che vuole vendere i suoi prodotti cerca clienti in ogni luogo, e anche Prabhupada stava viaggiando in tutto il mondo, sperando di incontrare persone sufficientemente intelligenti da accettare il suo messaggio. «Non vi è alcuna differenza nel venire in Australia», disse. «I governi hanno stabilito delle divisioni, delle frontiere. Questa è l'Australia, ma per noi ogni paese è terra di Krishna». Devoti era corso a telefonare al tempio. «Prabhupada sta arrivando!» Anche il tempio di Sydney, come quello originale di New York sulla Seconda Avenue, era un negozio di una stanza situato su un'importante arteria commerciale. Sulla vetrina del negozio uno dei devoti aveva dipinto Radha e Krishna. Prabhupada entrò nella stanza e la trovò spoglia, eccetto che per un semplice altare di legno sul quale stavano le divinità di Jagannath, alte circa 7 centimetri, e un vyasan coperto da un ampio tessuto. Il pavimento era parzialmente nascosto da un vecchio tappeto. La foschia azzurrina che si vedeva sospesa nell'aria era il fumo proveniente dalla cucina al fondo delle scale, dove un devoto stava freneticamente cercando di tostare i semi di cumino per speziare il pranzo di Prabhupada. Prabhupada restò grave mentre si dirigeva deliberatamente verso la porta retrostante e guardava fuori, ma quando vide spazzatura e assi accatastate contro il muro della costruzione, da grave diventò severo. «Che cos'è questa roba?» chiese. Qualcuno tentò di trovare una giustificazione, ma inutilmente. Un devoto portò un bicchiere di latte. «È troppo caldo», disse Prabhupada, e il devoto dovette riportarlo in cucina. Prabhupada si sedette su un ampio vyasasan, si guardò in giro nella stanza e scrutò ognuno. Nessuno tra i 15 devoti lo avevano mai visto prima, e soltanto qualcuno era stato iniziato per posta. Erano inesperti. «Il tappeto era sporco», disse. «Avrebbe dovuto essere sostituito. Come mai non vi erano fiori sull'altare? e gli aveva portato con sé le divinità di Radha e Krishna, ma prima che i devoti potessero iniziare la loro adorazione, tutto doveva essere pulito. I devoti dovevano diventare Brahmana prima di poter adorare Radha e Krishna. Come Prabhupada poté vedere, questi devoti sapevano ben poco della coscienza di Krishna. I devoti che originariamente erano venuti in Australia, Upendra e Balimardana, avevano aperto il centro ed erano partiti tornando soltanto di rado. Così un intero tempio di devoti inesperti era stato lasciato virtualmente a se stesso. Poiché nessuno dei devoti era in grado di dare lezioni valide, le lezioni giornaliere consistevano di letture tratte da una Bhagavad Gita così com'è, in formato ridotto, l'unico libro che possedevano. Eppure la ferma fede in Prabhupada compensava la loro mancanza di esperienza. Essi lo consideravano un puro devoto situato in contatto diretto con Dio e accettavano i suoi libri come verità e Krishna come Dio, la persona suprema. Tuttavia non conoscevano molte cose pratiche come cucinare, dare lezioni e adorare le divinità. Sapevano che Prabhupada voleva che cantassero pubblicamente e distribuissero le riviste Back to Godhead alla popolazione di Sydney. E questo lo facevano giornalmente. Nonostante i frequenti arresti, essi continuavano col loro Sankirtan, erano sinceri. L'unica cosa che mancava era l'addestramento. Un devoto portò il pranzo a Prabhupada, ma il cibo non era ben cucinato. I chapati erano per metà bruciacchiati e mezzi crudi, e nelle verdure le spezie erano state usate a sproposito. Prabhupada rimproverò il cuoco: «Se non sapevi come cucinare, perché non me l'hai chiesto? Io posso farti vedere come si fa». Andò in cucina. Una ragazza aveva tentato di cuocere i cacciori, ma era stato un fallimento. Benché sapesse che la pasta doveva risultare sottile, col ripieno nella giusta quantità, e che i bordi dovevano saldarsi in modo preciso, né lei né alcun altro era in grado di farlo. Servendosi della medesima pasta e del medesimo ripieno, Prabhupada dimostrò l'arte e rese perfetti i cacciori. I devoti spiegarono le difficoltà incontrate nel preparare i chapati. I chapati risultavano sempre secchi o crudi o bruciati e non si gonfiavano mai. Le scuse infastidivano sempre Prabhupada, il quale invece indicò con esattezza il modo per fare i chapati, che si gonfiassero puntualmente. Perfino su un fornello elettrico. Dopo che Prabhupada fu uscito dalla cucina, i devoti tentarono di nuovo di fare chapati e i chapati non si gonfiarono. Sembrava un'arte magica di cui lui soltanto era in possesso. Srila Prabhupada aveva le sue ragioni per portare Radha e Krishna in Australia. Alcune ragioni erano evidenti, altre erano così profonde che soltanto Prabhupada stesso, e Radha e Krishna, potevano capirle. Naturalmente si trattava sempre di un'espansione del movimento di cui l'adorazione delle divinità era una parte rilevante. Perciò questa era una ragione per portare Radha e Krishna in Australia, rafforzare i devoti e stabilire in modo più solido il movimento là. Inoltre Prabhupada amava queste divinità. Avevano presieduto al programma del Panda la Bombay e quando esse non erano più rimaste sul palco, egli le aveva portate nella sua stanza e le aveva potute contemplare nel corso della giornata. Da Bombay egli le aveva portate con sé in Malaysia e a Sydney, e ora si proponeva di installarle in questo tempio ancora in fase embrionale. Tuttavia la purezza del suo cuore e la profondità della sua determinazione a rischiare qualsiasi cosa per le loro signorie, Sri Sri Radha e Krishna sono insondabili. Le attività di Srila Prabhupada sono improntate alla più grande serietà e il loro profondo significato sfugge a chi osserva. Krishnadasa Kaviraj scrisse parlando di Sri Chaitanya: «Non conosco il profondo significato delle attività di Sri Chaitanya, sto soltanto cercando di descriverle dall'esterno». Quando Prabhupada venne al tempio per compiere la cerimonia dell'iniziazione e installazione delle divinità, i devoti non erano pronti. Solo un piccolo vaso di fiori ornava l'altare spoglio e i devoti non avevano fatto le ghirlande per le divinità. Prabhupada ne rimase dispiaciuto. Tuttavia, il piccolo tempio era gremito e gli ospiti e i devoti si accalcavano presso la porta aperta e facevano capolino attraverso le finestre anteriori. Un gruppo di tecnici della TV filmava l'azione sotto la luce violenta delle lampade. Mentre i devoti si affrettavano a fare le ghirlande per le divinità, Prabhupada celebrò la cerimonia dell'iniziazione. In tutto gli iniziati erano 15. Ad alcuni devoti egli diede la prima iniziazione, ad altri la seconda e ad altri ancora la prima e la seconda insieme. Poi egli amorosamente bagnò le forme di Radha e Krishna e compì il sacrificio del fuoco. Mentre vestiva le divinità, notò che i loro abiti erano stati confezionati molto male e che i devoti avrebbero dovuto prepararne immediatamente di nuovi. Chiamò le divinità Sri Sri Radha Gopinatha. Vaibhavidasi racconta: Prabhupada iniziò tutti nel tempio, tutti quelli che erano presenti là, anche un ragazzo che era diventato devoto da una settimana e aveva incontrato la coscienza di Krishna soltanto da 15 giorni prima, anche persone che non vivevano nel tempio, insomma tutti quelli che erano là e in qualche modo stavano offrendo un servizio. Voleva stabilire la coscienza di Krishna in Australia e per questa ragione dette l'iniziazione a tutti. Diede le prime e le seconde iniziazioni insieme perché aveva installato le divinità e i brahmana erano necessari. Noi però non sapevamo proprio nulla, non eravamo nemmeno pronti, l'altare non era terminato. Prabhupada mi spiegò che dovevamo infilare dei fiori per fare una ghirlanda. Le divinità dovevano avere una ghirlanda. Io corsi su e giù per le strade cercando di trovare dei fiori e di comprare del filo adatto a fare una ghirlanda. La medesima cosa accadde col filo sacro. Non c'era filo sacro. Prabhupada consegnava il filo sacro agli uomini che ricevevano la seconda iniziazione, anche se in realtà essi non sapevano di che cosa si trattasse. Così dovetti affrettarmi a uscire per comprare dello spago, mentre Prabhupada dava le iniziazioni. Io ero lì, seduta nell'arena del sacrificio e preparavo i fili sacri sul modello del filo di Bali Mardana, che se lo era tolto personalmente. Ne preparai 5 e poi toccava a me. Dopo il sacrificio e dopo essere uscita dalle stanze di Prabhupada, che mi aveva dato il Gayatri Mantra, gli altri devoti mi dissero: «Adesso sei brahmana. Però anche tu devi avere un filo sacro». Mi dissero di farne uno per me, ma non lo feci perché qualcuno più tardi mi informò che le donne non lo portavano. Insomma, non avevamo molta conoscenza al proposito. Alla scuola di grammatica di Sydney, una scuola di elite per ragazzi, Prabhupada guidò un gruppo di studenti e i suoi discepoli in una processione di kirtan attraverso il cortile della scuola. Circa 200 studenti e alcuni insegnanti vi presero parte, alcuni ragazzi divertendosi e ridendo, altri cantando il mantra, altri ancora seguendo con sobrietà la processione, mentre gli insegnanti sorridevano e osservavano. Prabhupada sedette nel centro in un seggio scolpito in modo elaborato come un trono e cominciò a suonare i kartal continuando a cantare Hare Krishna. Vedendo che soltanto pochi studenti rispondevano, si fermò e guardò intorno verso i ragazzi che gli stavano di fronte. «Siete tutti bravi ragazzi, perché non vi unite a noi nel canto Hare Krishna? È molto difficile? Non volete cercare di cantare? Hare, dite Hare!» Pochi ragazzi ripeterono Hare. Debolmente i ragazzi dissero Hare, alcuni ridacchiavano. Prabhupada li guidò nel canto una parola alla volta, eppure essi erano riluttanti. Prabhupada, sono soltanto tre parole, Hare, Krishna e Rama, è tanto difficile? Cantate di nuovo, Hare, e i ragazzi, Hare. Stuzzicandoli e incitandoli, Prabhupada li costringeva, oh, non potete cantare, siete muti. I ragazzi scoppiarono a ridere. Cosa succede? Solo tre parole e non potete cantare. Oh, è veramente una cosa stupefacente. Cantate. Hare, Hare, Krishna, Krishna. Prabhupada cominciò a far risuonare ritmicamente i kartal. I ragazzi lo seguirono mentre cantava Hare, Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Dopo un breve periodo di tempo, Prabhupada concluse il kirtan. Seduto su quella bella sedia ornata, sorrise e disse ai ragazzi, tre parole, Hare, Krishna e Rama. Non sapete chi è Dio? Qualcuno tra voi può alzarsi e dirmi chi è Dio? Seguì un silenzio, indi un chiacchierio sommesso. Infine un ragazzo di 12 anni si alzò. I suoi compagni applaudivano e ridevano. «Oh, grazie!» disse Prabhupada. «Vieni qui!» Il ragazzo si avvicinò. «Sai chi è Dio?» chiese Prabhupada. «Sì!» rispose il ragazzo. «Dio è la realizzazione del sé e si trova nella nostra mente inconscia.» «Grazie!» Di nuovo i ragazzi applaudirono. «No, aspetta, non andartene!» disse Prabhupada. «Ora devi spiegarmi che cosa vuoi dire. Che cos'è la realizzazione del sé?» E il ragazzo... Intercettare i poteri della mente inconscia e vedere te stesso, Prabhupada. Pensi che la mente sia inconscia? La mente è inconscia, disse il ragazzo. E così Prabhupada, per capire ciò che è inconscio devi trovare che cos'è la coscienza. E il ragazzo, non sto parlando della coscienza, ma dell'incoscienza. E Prabhupada, a meno che tu non conosca la coscienza, come puoi parlare dell'incoscienza? E il ragazzo, l'inconscio, l'id. Prabhupada, l'incoscienza è l'aspetto negativo della coscienza, allora puoi capire il significato di incoscienza. E il ragazzo, coscienza. Prabhupada, sì, cerca di capire che cos'è la coscienza, allora potrai capire che cos'è l'incoscienza. La coscienza è diffusa in tutto il corpo. Supponi che io pizzichi una parte qualsiasi del tuo corpo, sentirai un certo dolore. Questa è coscienza. Questo sentimento di dolore o di piacere è coscienza. Ma quella coscienza è individuale. Io non posso provare il dolore o il piacere del tuo corpo, né tu puoi sentire i dolori e i piaceri del mio corpo. Perciò la tua coscienza è individuale e la mia coscienza è individuale. Tuttavia esiste un'altra coscienza che può sentire i dolori e i piaceri del mio corpo e i dolori e i piaceri del tuo corpo. Ciò è affermato nella Bhagavad Gita. Avete sentito citare la Bhagavad Gita voi? Qualcuno tra voi? Un altro ragazzo, sì. E Prabhupada, chi ha detto sì? Per favore, vieni qui. Grazie, molto bene. Almeno uno di voi sa che cos'è la Bhagavad Gita. Nella Bhagavad Gita è affermato che, e Srila Prabhupada continuò a spiegare la differenza tra corpo materiale e anima e tra gli esseri individuali e Dio, la persona suprema, Sri Krishna. Voi siete conoscitori individuali del vostro corpo, io sono conoscitore individuale del mio corpo, perciò ognuno è il conoscitore del suo proprio corpo. Esiste però un'altra persona che dice, io conosco ogni cosa di tutti i corpi. Proprio come io conosco qualcosa del mio corpo, conosco qualcosa di questo mondo, similmente esiste un'altra Atma, anima, la suprema Atma, che conosce ogni cosa di questo universo. Talvolta egli è chiamato Dio, o Paramatma, o Krishna, secondo i differenti linguaggi. Dopo aver descritto la relazione intima dell'anima, quale servitore eterno di Krishna, e della sofferenza dell'anima causata dal fatto di aver dimenticato questa relazione, Prabhupada concluse la sua lezione. Questi insegnamenti dovrebbero essere introdotti in ogni scuola e università, in modo che fin dall'inizio i ragazzi possano capire chi è Dio, quanto è grande, che genere di relazione abbiamo con Lui e in che modo dobbiamo vivere. Perciò il nostro movimento, la coscienza di Krishna, sta insegnando queste cose. Non pensate che sia una religione settaria. Stiamo rendendo le persone coscienti di Dio. Non ha importanza il genere di religione cui si appartiene. Se si seguono i principi della religione, si avanza nella coscienza di Dio, che è la religione di prima categoria. Questo è il nostro motto e lo stiamo predicando in tutto il mondo. Per questa ragione chiedo ai vostri insegnanti qui di rendere fin dall'inizio dei loro studenti coscienti di Dio. Allora la loro vita sarà fortunata, sarà molto tranquilla, prospera e piena di speranze. Molte grazie. Hare Krishna. Prabhupada acconsentì anche di tenere una conferenza a Whiteside Chapel, un centro della città bassa a Sydney che assisteva ai drogati e le prostitute. Un sostenitore di Whiteside incontrò Prabhupada al tempio e lo accompagnò al Whiteside Chapel. Il sostenitore, un giovane dai capelli lunghi vestito da hippie, glorificò la Whiteside Chapel per il modo in cui aiutava i drogati. Prabhupada invece credette che egli stesse dicendo che forniva sostanze intossicanti ai drogati. Un ascoltatore scettico alla Whiteside Chapel sfidò Prabhupada. Prabhupada aveva spiegato che il canto del santo nome di Dio era il solo modo per aiutare gli uomini, ma quel cinico sfidò. Che genere di beneficio si ottiene in realtà con questo canto Hare Krishna? Ti salva dalla morte, rispose impetuosamente Prabhupada. Maggio 1971. Nel suo appartamento di Sydney, Prabhupada scrisse la prefazione all'edizione della Bhagavad Gita Così Com'è, che sarebbe stata pubblicata in breve tempo. La Macmillan Company aveva accettato di stampare il manoscritto completo. Il contratto era già stato firmato, il libro era in revisione per la stampa. Soltanto la prefazione rimaneva da scrivere. Prabhupada scrisse nella prefazione che sebbene egli fosse noto come iniziatore del movimento per la coscienza di Krishna in America, in realtà il padre originale di questo movimento è Sri Krishna stesso, attribuendo tutto il merito delle attività da lui compiute al suo maestro spirituale. Prabhupada aggiunse che la sua unica qualificazione era di aver cercato di presentare la Bhagavad Gita così com'è, senza alcuna adulterazione. Invece di soddisfare i nostri sensi materiali, dobbiamo cercare di soddisfare i sensi del Signore. Questa è la più alta perfezione dell'esistenza. Questo è il desiderio del Signore e la sua richiesta all'essere individuale. Il principio di soddisfare soprattutto Dio è il punto centrale della Bhagavad Gita e noi dobbiamo comprenderlo. Il Movimento per la Coscienza di Krishna si sforza di divulgare nel mondo questo messaggio e poiché noi abbiamo cura di non adulterare la Bhagavad Gita, così com'è, con qualche interpretazione, chiunque cerchi seriamente i benefici dello studio di quest'opera deve ricorrere al Movimento per la Coscienza di Krishna. Solo così è possibile accedere alla comprensione pratica degli insegnamenti che la Bhagavad Gita racchiude e sotto la guida personale del Signore ci auguriamo dunque che ognuno riceva il più alto beneficio dallo studio di quest'opera, la Bhagavad Gita così com'è. Anche se una sola persona dovesse diventare un puro devoto grazie a quest'opera, potremmo considerare i nostri sforzi un successo. Termina qui anche per oggi la nostra lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Parivraja Kacharya dell'età del Jet. Biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.